mvradio.it.
Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario. E benvenuti in questa nona puntata di Aprite il sipario, in questo 6 gennaio. È arrivata la vostra Befana, Ilenia, mi siete mancati tantissimo. Spero abbiate passato delle bellissime feste. Sono sicura che molti di voi ci stanno ascoltando sul divano di casa, magari con la pancia piena, si è mangiato tanto, almeno parlo per me. Quindi Aprite il sipario ritorna il ritmo, la quotidianità che secondo me è molto più bella insieme a questo programma sul teatro. Io sono felicissima, vi ricordo che siamo in diretta con voi dalle ore 21 alle ore 22:30 su www.mvradio.it. La Befana Ilenia vi conduce come sempre, come ogni mercoledì, in questo viaggio, ma non manca il mio compagno straordinario, l'altra voce, il nostro grande regista, il primo saluto ufficiale dell'anno 2016. Ciao Tore!
Ciao Ilenia, ciao a tutti, buonasera e buona Befana a tutti.
Ecco, buona Befana a tutti, buona Befana a noi donne. Tra l'altro anche questa sera noi siamo in ottima compagnia. Vi avevo promesso una scoppiettante puntata e infatti qui con noi ci saranno tre ospiti. Chi ci segue è già ben informato, quindi pian piano conoscerete, ascolterete tutte le loro voci. Io vi ricordo anche in quest'anno di iscriverci e di abbondare, quindi iscriveteci sulla nostra pagina ufficiale Facebook www.facebook.com/apritelsipario, su Twitter www.twitter.com/apritelsipario, ma non manca il numero WhatsApp 348 2409 529. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorna il tanto atteso "ma lo sapevate che".
Yeah.
Finalmente, al momento tanto atteso, una delle colonne portanti di questo programma. Mi sono mancate le curiosità dal mondo del teatro? Sapete che noi cerchiamo e troviamo sempre qualcosa di interessante. Voi che siete degli ascoltatori molto attenti, sapete già che abbiamo parlato spesso delle superstizioni, dei gesti scaramantici degli attori prima di incontrare il pubblico. E sapete che, pressoché in tutte le tradizioni teatrali, è considerato malaugurante fare gli auguri di buona fortuna o di buono spettacolo agli attori prima di uno spettacolo. Ecco, questa sera voglio un po' aprirvi gli orizzonti, nello specifico sulla tradizione anglosassone e su quella tedesca. Iniziamo dalla tradizione anglosassone, ma lo sapevate che qui la formula comune di good luck, buona fortuna, viene sostituita con l'augurio break a leg a teatro?
Che significa? È un augurio al contrario, cioè rompiti una gamba.
Esatto, rompiti una gamba. L'origine esatta di questa espressione è sconosciuta e vi sono varie teorie al riguardo. Secondo l'ipotesi più accreditata, rompersi una gamba sarebbe un'espressione arcaica per indicare il gesto dell'attore che si inchina per raccogliere gli applausi del pubblico.
Ah, secondo te? Io pensavo si rompesse la schiena, si piega, insomma, una frattura alle vertebre lombari.
E invece no, gli augurano di rompersi le gambe. Non so se sia poi precisamente un augurio, Tore, ma passiamo.
Alla fine abbiamo sentito l'altra volta di quel tizio che è caduto dal palco e si è distrutto proprio una gamba, forse.
Proprio una gamba.
Sarà stato lui l'iniziatore di questo?
Sì, sicuramente.
Magari lo spettacolo è andato bene, ma lui no.
Ma lui sicuramente è andato male. Ma passiamo al mondo del teatro tedesco. Qui viene usata, attento,
ecco,
Tore.
No, non vedo l'ora di sentirlo.
Ecco, una simile formula augurale che in tedesco diviene rompiti una gamba e il collo, quindi i tedeschi
i tedeschi, guarda, se non vanno fino in fondo, ecco. Cioè, rompiti una gamba, puoi rimediare se ti rompi pure il collo, è finita.
E lo spettacolo sarà proprio grandioso,
un successone. Però ad memoriam.
Ma stasera non ci fermiamo qui. Vi voglio rivelare quali sono i colori considerati malauguranti in alcuni paesi diverso dal nostro.
Beh, abbiamo visto che era il viola uno.
Ecco, in Italia è il viola.
Pensavo fosse universalmente riconosciuto come colore porta sfortuna.
No, in realtà il colore viola è considerato malaugurante in Italia e in altri paesi di origine latina.
Ah, quindi forse perché deriva sempre dal rito cattolico della Quaresima.
Bravo, okay. Bravo.
Quindi dove non c'è il rito cattolico?
Dove non c'è, ma lo sapevate che nel mondo teatrale anglosassone è considerato sfortunato il colore blu, a meno che non sia accompagnato dal color argento. Questa superstizione, sì, è dovuta al fatto che un tempo le stoffe di questo colore erano molto costose, quindi accadeva che alcune compagnie teatrali, pur non molto floride, si dotassero di costumi blu per compiacere il pubblico, ma poi andassero fallite a causa della spesa eccessiva, Tore.
Anche quelli, magari gli spettatori che entravano vestiti di blu, non entravano perché avevano speso tutto in vestiti.
Ecco. Mi sa di sì. Se però infatti la compagnia era talmente ricca da potersi addirittura permettere finiture d'argento, allora il rischio di fallimento si riteneva scongiurato.
Pensa un po' se avessero fatto le finiture d'oro. Ma come la mettiamo con le luci blu? E portano ancora sfortuna?
sai che non lo so questo, mi dovrei informare.
Lo chiederemo a qualche teatrante anglosassone.
Ecco, se qualcuno di voi che l'ascolto lo sa già, basta scriverci naturalmente.
Altri colori?
Passiamo alla Francia. Nel mondo teatrale francese è considerato sfortunato il colore verde, che tra l'altro è anche il mio colore preferito. Sì, si crede che questa superstizione possa derivare dalla leggenda secondo la quale un costume di questo colore sarebbe stato indossato proprio da Molière nella sua ultima interpretazione del Malato Immaginario, il 17 febbraio.
Quindi qualcosa di storico, ne abbiamo già parlato anche del famoso 17 con Molière.
Infatti cosa accadde? Accadde proprio che a seguito vi fu proprio la morte di Molière poche ore dopo.
Altro che rompersi una gamba.
Ecco, secondo un'altra ipotesi invece, la superstizione deriverebbe dal fatto che le luci in uso nei teatri del XIX secolo non mettessero in risalto il colore verde, così appariva sbiadito al pubblico. Vabbè, questa è poco originale, direi.
Che verde sbiadito, la prossima volta non vengo a vedere lo spettacolo.
Ecco, infatti, questa è la classica sciura, non so dove.
Sì, ma vestita di verde magari.
Ecco, ma passiamo all'ultima news di questa sera. Esattamente in Spagna, nel mondo teatrale spagnolo, è considerato sfortunato il colore
nero.
No, il tuo colore preferito, Tore.
No,
il giallo. Sì, il giallo.
Accidenti, non devo andare in Spagna.
La radice di questa superstizione è legata allo spettacolo della corrida. Infatti il mantello del torero è bordeaux all'interno, giallo all'esterno, e nel caso in cui un torero venga incornato, l'ultimo colore che indosserà sarà appunto il giallo.
Ecco.
Ahimè.
Poveracci, poveri toreri, ma diciamo che io sto con i tori.
Ecco, chiudiamo in giallo lo spazio, ma lo sapevate che ritornerà naturalmente alla prossima puntata di Aprite il Sipario. Adesso sta per arrivare il grande momento, perché tra poco con noi ci sarà il primo ospite. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare una bellissima canzone dei Ray Charles, Hit the Road Jack.
So mean, you're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road.
If you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Don't you come back.
Ed eccoci qui, ancora in diretta con voi, dalle ore 21 alle ore 22.30 su www.mvradio.it. Momento ospite, il primo ospite del nuovo anno 2016 è con noi l'attore Ippolito Chiarello. Ciao Ippolito!
Ciao, ciao a tutti!
Che bello, sono contenta. Tra l'altro tu non sei in studio qui con noi questa sera, sei lontano, sei in Puglia, ti trovi in Puglia in questo momento?
Sì, sono nel profondo sud,
ecco,
a Lecce.
Ecco, salutiamo quindi tutta Lecce e tutti coloro che comunque ci stanno.
E c'è un caldo qui, guarda.
C'è un caldo?
No, diciamo che non è affatto freddo.
Vabbè, di certo meno freddo rispetto qua nella Brianza, ti posso assicurare. Quindi ti staranno invidiando quasi tutti quelli che ci ascoltano dal profondo nord. E Ippolito, parliamo un po' di te, perché qui sono contenta che tu ci parli di un progetto particolare, bellissimo, che mi ha entusiasmata molto, quindi sono contenta che i nostri ascoltatori finalmente sapranno di cosa si tratta. Ma prima vorrei parlare un po' di te. Tu sei un artista pugliese, spazi dal teatro al cinema, hai fatto televisione, quindi musica. Quindi cos'è per te il teatro, il tuo modo di fare teatro? Perché non ti piace la definizione attore, quindi vorrei capire un attimo, per Ippolito il teatro cos'è?
Ma guarda, il discorso non è che non mi piace essere definito attore, mi sembra riduttivo rispetto al percorso che ho fatto, pensare alla mia professione solo come qualcuno che va in scena su un palcoscenico. Mi piace pensare che il percorso che uno fa è legato a tutta una serie di cose che sono intorno e che non sono solamente criscettate. Uno fa lo spettacolo, si mette sul palcoscenico, c'è un pubblico che applaude, finisce, fa un'altra replica da un'altra parte e il teatro finisce lì. Mi piace pensare che sia un po' più complesso come percorso, e quindi ho cominciato a lavorare su delle possibilità diverse di intervento con il pubblico, capire come arrivare al pubblico in modo un po' più complesso, visto che a teatro ci sta sempre la stessa gente. E da lì ho cercato anche di capire come creare gli spettacoli, se farli solamente per un'esigenza personale o se devono avere un senso anche per chi ti sta ascoltando, se il teatro ha un valore, un senso di cambiamento, oppure semplicemente una, come si può dire, una ricreazione. E quindi da lì è cominciato un percorso un po' più complesso, che poi appunto è sfociato in un altro percorso legato a un po' a una follia, perché poi se uno sta bene in fondo e lavora, perché dovrebbe porsi delle domande? Però visto che il nostro lavoro è comunque qualcosa che ha a che fare con la comunità, mi sembrava di dover cercare altro. Quindi attore diciamo è attore nel senso di agitatore, lo scrivo anche diversamente sui miei social, cioè cerco di agitare un po' le acque intorno a me e di essere io anche agitato sempre, e non essere quel punto fisso che ha a che fare solo con una direzione.
E questa metafora ci piace molto. Ma tu hai iniziato da piccolo, hai frequentato delle scuole, hai invece fatto appunto delle scuole professionali, sono stati corsi amatoriali. Come è iniziato, ecco, l'amore per il teatro?
È iniziato per caso, stavo in un bar. Mio zio, che fa il cantautore, avevo 16 anni, mi ha detto: guarda, io stavo giocando a carte, ho detto: non è che vuoi venire a fare una cosa che stiamo facendo, teatro, musica? Ma ho cominciato così, dalla parrocchia, proprio dalla cosa più remota che uno possa fare, e poi il teatro dialettale, il teatro in lingua, la radio per molto tempo.
Ah, quindi sei anche un nostro collega, Ippolito.
Sì, ho fatto programmi notturni perché ero sicuro che nessuno mi ascoltasse, quindi facevo la storia del jazz alle 2 di notte, non c'era nessuno.
No, secondo me invece ascoltano molto di notte, sì, è più la notte porta riflessione, porta belle cose, quindi sono molti gli ascoltatori nell'orario tardo. Ma tu hai fatto anche cinema, tra l'altro, perché poi ti sei anche messo alla prova, confrontato con diversi artisti di grande calibro. Quindi per te che ami il teatro, che agiti le acque, il cinema è un ambiente che comunque ti è piaciuto?
Sì, ma guarda, io dico sempre che il cinema è bello vederlo, il teatro è bello farlo, però io lo voglio fare il cinema, è chiaro, perché comunque è un'altra parte del lavoro di un attore e comunque ti dà quella visibilità che ti permette poi a teatro di avere molta più gente, perché purtroppo è così, anzi, se fai TV ancora di più, se fai pubblicità diventa proprio una grande possibilità di essere visto e quindi di essere poi riconsiderato in una programmazione anche teatrale. La gente vuole, è così, non ci sono diciamo ricette ben definite.
Sì, sicuramente il fatto di affacciarsi al mondo televisivo, cinematografico, comunque ti dà più visibilità, questo è vero. Penso che il teatro comunque sia un passaggio obbligato per ogni attore. E l'artista con cui ti è piaciuto di più lavorare, con cui, cioè, nutri una certa stima, in qualche modo ti ha influenzato positivamente?
Ma guarda, allora, è stata l'esperienza con Dario Fo, con cui diciamo, ho lavorato da studente, nel senso che ho costruito una storia legata, ho fatto la tesi con lui, ho potuto anche a seguirlo, avrei potuto anche continuare a seguirlo perché dopo che era diventato Nobel mi chiese di continuare a fare, diciamo, un po' il biografo della sua, diciamo, della sua carriera, no? Della sua vita, però poi io ho rifiutato perché volevo fare l'attore. E poi Carmelo Bene, sicuramente, che ho conosciuto, ma con cui naturalmente non ho assolutamente lavorato. E nel cinema invece ho fatto più cose con Carlo Santamaria, che è un bravo attore, ma anche una persona molto, insomma, alla mano, perché non è facile, insomma, nell'ambiente del cinema è abbastanza complicato relazionarsi. E poi l'esperienza più bella sicuramente con Virnalisi, nell'ultimo film che ha fatto lei, in cui sono stato a contatto con lei per tanto tempo, poi è venuta a mancare subito dopo. E queste, diciamo, sono le persone che in qualche modo mi interessano, un po' perché sono venuto a contatto, un po' perché le conosco. E un altro personaggio importante, secondo me, per me ma anche per il teatro, è sicuramente Pina Bausch.
Non abbiamo sentito bene. Ci puoi ripetere?
Pina Bausch.
Sì. Ecco, adesso ti abbiamo sentito bene.
Quindi... E lei, diciamo che anche non essendo una danzatrice, comunque ha influito molto sui cambiamenti e sul lavoro proprio in scena rispetto al teatro danza e al concetto proprio dell'esibizione, che non è solamente estetica ma ha a che fare con una profondità di linguaggio e di creazione molto, molto intensa.
E tu, tra l'altro, nel 2014 hai anche fondato una compagnia, la Compagnia Mirata. Come è nato, sì, questo progetto, questa compagnia?
Beh, la compagnia nasce da un progetto, poi quello che ha caratterizzato il mio lavoro negli ultimi 6 anni, questo del barbonaggio teatrale, no? È nata da quel filone, da quell'idea di voler dimostrare che il mestiere dell'attore può essere fatto tutti i giorni, può essere autosufficiente, in qualche modo lo si può fare senza essere legati necessariamente solo a dei finanziamenti pubblici, ma si può essere legati essenzialmente al pubblico, no? Che paga un biglietto, che finanzia il tuo lavoro. E quindi il barbonaggio era proprio questa idea di vendere senza intermediari lo spettacolo al pubblico, ai passanti per strada, ed ero da solo. La Compagnia Mirata è il tentativo di trasformare una esperienza di tipo individuale in un'esperienza collettiva, cioè come fanno 10 attori a poter vivere e non sopravvivere del proprio lavoro avendo come principale interlocutore il pubblico, che sembra un'ovvietà, ma non lo è, perché in Italia molto spesso i teatri sono vuoti, o se sono pieni perché c'è un nome importante o perché appunto è un nome televisivo e così via. E con questi dieci attori abbiamo fatto questo spettacolo che si intitola Come vogliamo vivere. È uno spettacolo che puoi vedere sia in teatro frontalmente, diciamo in modo frontale, che esploso per strada. Ognuno di questi 10 attori può esibirsi singolarmente chiedendo al passante di pagare un biglietto di 5 euro per poter ascoltare questa storia di 5-6 minuti.
Ecco, il discorso è molto interessante, Ippolito, è per questo che vorrei che ci prendessimo più tempo per approfondirlo, perché è una cosa nuova, almeno per me, quindi mi piacerebbe parlarne tra pochissimo. Il tempo di un breve spazio musicale e poi ritorniamo insieme a Ippolito Chiarello.
Ok.
Eccoci ritornati insieme ad Ippolito Chiarello, il nostro primo ospite che ha aperto il sipario dell'anno 2016. Ciao Ippolito, siamo di nuovo insieme.
Ciao, eccoci di nuovo.
Ecco, prima stavamo parlando del barbonaggio teatrale, di questa proposta, sì, di modalità artistica, no? E, che poi sì, hanno preso esempio anche altri artisti, altri attori da questa tua iniziativa.
Sì, praticamente 6 anni fa, nel 2009, io ho prodotto questo spettacolo che si intitola, tanto non siamo in fascia protetta, quindi posso dirlo, si intitola Fanculo Pensiero, stanza 510, era stato prodotto dal Festival Castel dei Mondi e praticamente diciamo che non c'era qualcosa che non andava, ma forse c'era qualcosa che non andava già da prima. E quindi ho tentato una strada, cioè quella di provare a vedere se il mio mestiere fosse un mestiere realmente che servisse a qualcosa, no? E allora ho scavalcato gli intermediari, ho preso lo spettacolo che facevo in teatro e il pomeriggio ho cominciato a farlo per strada, dividendolo in pezzettini, dando un prezzo ad ogni pezzettino e vendendolo sto su un piccolo palchettino e lo vendo ai passanti, dicendo anche che la sera poi a teatro, se vogliono venire a vederlo tutto intero, potevano venire a vederlo. Questo l'ho fatto per cercare di capire se effettivamente il pubblico avrebbe comprato, se avrebbe veramente accettato di spendere dei soldi per sentire delle parole. E nato da lì, sono 6 anni che giro, ho girato tutta l'Italia, ho girato tutta l'Europa, l'anno prossimo vado pure in Canada a portare questo progetto, e quindi barboneggiare è diventato quasi una specie di parola comune, un gergo per dire che una persona, un artista, piuttosto che andare a fare il cameriere quando non fa la replica in teatro, usa la sua arte e va direttamente a vendersi il proprio repertorio al pubblico. Può essere la strada, può essere un bar, può essere qualsiasi luogo. È un'azione simbolica, era un'azione simbolica, ma poi è diventata qualcosa di più. È diventata qualcosa che ha interessato molte altre persone, artisti che lo fanno, nominando l'origine di questa storia. E si è innescata una discussione, si è innescato una specie di, come posso dire, di possibilità di riflettere su un mestiere che in qualche modo sta cambiando, perché le cose stanno cambiando anche, no? Tutto quello che c'è intorno. Questo è il succo.
E, noi siamo abituati a vedere gli artisti che suonano, no? Nelle piazze. Io sono abituata a vedere, è raro vedere coloro che recitano, comunque interpretano dei pezzi. Quindi se all'inizio ti sei chiesto se questa iniziativa grande potesse avere successo, adesso devo dire che hai visitato più di 250 città, quindi comunque hai fatto diverse tappe, quindi significa che al pubblico piace. Ma nell'atto pratico tu ti vesti da barbone, e quindi come inizia, come ti approcci, no, al pubblico, come la domanda, che pezzo volete, come possono scegliere, cosa succede, ecco.
Guarda, è molto semplice, in questi anni poi alla fine uno trova il modo. Io ho un carrellino con un palchetto, una valigia, e dentro la valigia ci sono i listini, proprio c'è un listino dove c'è sicuramente tutti i pezzi che io faccio con i vari costi, ma anche viene spiegato anche che cosa sto facendo, perché la cosa importante non è tanto vendere lo spettacolo, ma spiegare che cosa sto facendo, no? Qual è l'azione che sto facendo, e poi chi sono, dove agisco, dove ho il mio teatro, i miei riferimenti. Quindi io faccio le fotocopie di tantissimi di questi menu, e quindi quando comincio metto il palchetto lì, metto il mio manifesto fuori, faccio la foto con un cartello dove c'è scritto la città in cui sono e la data, e lo posto subito sul mio profilo Facebook, mettendo la foto sul mio la foto del profilo. Salgo su questo palchetto dove sotto c'è scritto artista al lavoro o attore al lavoro, e sono lì fermo, non faccio niente, non comincio niente. Quando passano le persone che in qualche modo si incuriosiscono, si avvicinano, chiedono, oppure io dico: volete ascoltare un pezzo del mio spettacolo? Poi qualcuno si ferma, comincia a spiegare che cosa sto facendo, spiego quello che sto spiegando a voi in maniera più sintetica, ma cerco di far capire che sono un artista che sta lì non solo perché vuole vendere lo spettacolo, ma perché sta facendo un'azione politica con la P maiuscola per portare le persone a teatro, che il teatro è una cosa ordinaria, che molto spesso viene confusa con una pratica elitaria, no? Devi andare a teatro, devi essere intelligente, o devi portarti la pelliccia, o devi avere o devi metterti a guindarti in un certo modo. Cerco di far capire che il teatro è una funzione importante del nostro vivere, e come il pane ha bisogno di essere acquistata, e non solamente, come spesso succede in Italia, l'arte viene considerata un po' una cosa che ti diverti, insomma, non c'è un sistema vero e proprio, e quindi siamo destinati sempre a essere gli artisti. E quindi da lì si comincia. Quando comincio poi a fare i primi pezzi, si avvicinano le persone, si innesta una specie di comunità che comincia a fare le collette, comprano il primo pezzo, poi comprano anche l'altro. E comunque i pezzi costano dai 2 euro ai 15 euro, quindi vuol dire. Un biglietto di un teatro può anche costare 10, 12, dipende poi naturalmente il teatro che diciamo più di ricerca e non il teatro dell'opera che può o con personaggi che ti fanno pagare 30, 40 euro. E così, sto lì per un tempo.
E devo dire
e
che
da lì nascono le... Dimmi.
No, dico, ci stai regalando diversi spunti. Noi spesso parliamo appunto di vari modi di fare teatro, di intendere il teatro, quindi ci hai portato questa esperienza e siamo molto contenti. Ma le prime reazioni delle prime persone che si avvicinano, perché poi la gente si avvicina di più quando ne vede altra, no? Ma le prime reazioni, le reazioni ecco più frequenti che riscontri.
Bah, di meraviglia. In fondo non faccio niente di particolare, veramente, ma non lo dico per falsa modestia. Faccio una cosa che facevano il teatro è nato così: per strada si portava il carrozzone, si apriva questo carrozzone e si faceva un repertorio per la città e si stava lì per un tempo. E le reazioni sono di meraviglia, ma anche come dire, ti danno forza, ti dicono vai, è una cosa bella sta cosa qua, è una cosa che non avevamo mai pensato, no? Cioè qualcosa che non avevamo considerato, e la gente riesce a volte a spendere anche 20 euro per sentire 3 minuti, poi in fondo quanto può durare un pezzo, dal minuto e mezzo ai 4-5 minuti, quello più lungo. Quindi le reazioni sono veramente quello che io sempre guardo e vedo, è la meraviglia delle persone, ma poi la meraviglia mia ogni volta delle magie che accadono. C'è chi ti dà 50 euro e se ne va, c'è chi ti dà e dice no, guarda, appoggio questa cosa, oppure ti dà 20 euro e dice no, non mi interessa il resto, perché è come se capisse che quello è un'azione importante, la riconosce come un'azione importante e non convenzionale, no? C'è un'adesione atavica, che è qualcosa che tu hai dentro e che riconosci, perché vedi che davanti a te non c'è uno che ti sta facendo l'animazione o fa il pagliaccio, no, ti sta raccontando una storia prima di tutto con il suo esempio, no? Il suo essere là, magari aspettiamo che passa questa sta lì, lo sto facendo per strada, sto facendo barbonaggio adesso.
Ecco, quindi siamo proprio nell'atto pratico dell'iniziativa. Siamo
nell'atto pratico. Cioè vede che quello che quello che compra non è solamente il pezzo di teatro, ma compra la tua generosità nel metterti per strada al freddo per testimoniare di questo, no? Di questa cosa che stai facendo. E questa è una cosa che a me ha aiutato tanto, mi ha dato popolarità, cioè paradossalmente ho recitato in tutti i teatri italiani, dal Piccolo di Milano a qualsiasi italiano, ma anche all'estero, ma quello che mi ha dato più forza, notorietà, pienezza, è stata proprio questa esperienza stradale, assolutamente molto scomoda, ma di una bellezza, di una pienezza che porterò avanti.
E tra poco, Ippolito, ne continuiamo a parlare, anche perché è bello sapere che comunque c'è gente che si entusiasma, no? In questo periodo che dicono che l'arte è in crisi, a teatro non ci si va, non ci si vuole andare, eccetera. Tu hai offerto questo progetto bellissimo e la gente comunque si ferma e vuole, no? Si rende disponibile a te come tu ti rendi disponibile al tuo pubblico. Quindi ascoltiamoci un po' di musica, Ippolito, e poi continuiamo a chiacchierare insieme al nostro pubblico.
Va bene.
see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, happy. Settle down. If she's rich, if she's not, bring your friends and we'll all go into town.
Eccoci di nuovo insieme al nostro primo ospite dell'anno, Ippolito Chiarello, onorato, onorati di averti qui con noi, Ippolito.
Io onorato assolutamente.
quindi ci stiamo complimentando a vicenda, sono contenta. Tra l'altro, Ippolito, stavamo parlando un attimo delle reazioni, no? Che ha il pubblico, di questo sì. entusiasmo che tu percepisci. Una domanda, magari una domanda, però mi incuriosisce sapere le reazioni della gente, no? Tu hai fatto tappe in Italia ma anche fuori. È diverso, sì. nel senso cambia da paese a paese, vedi qualche differenza nelle reazioni, ecco, nel reagire delle persone?
Guarda, all'estero sono più abituati a vedere situazioni di questo tipo, no? Sono abituati più abituati a vedere qualcosa che non abbia a che fare con l'usuale, con il canonico, e quindi c'è più possibilità di contatto. Però io poi presentavo il mio spettacolo in italiano e lo presentavo in italiano con i sottotitoli per strada, cioè ho tradotto in 5 lingue lo spettacolo, e quindi se tu compri per esempio un pezzo, si chiama La Mosca e costa 3 euro, allora tu, se sei a Parigi, io ti compri La Mosca, prendi questo foglio in francese dove c'è il testo della Mosca, e o lo leggi prima o lo leggi dopo, vedi lo spettacolo in italiano, poi comunque quel fogliettino te lo porti a casa, e quindi porti qualcosa che tu hai visto, c'è i miei recapiti e così via. In Italia la differenza è forte, sicuramente legata a quanto ho visto io. Più le persone sono semplici, più pagano e fanno e mettono dei soldi per vedere, no? Anche se non ce li hanno. Più sono ricche, meno meno mettono soldi. Questa è una cosa forse abbastanza usuale.
Sì, sì.
Perché se le persone sono ricche, perché non spendono soldi e se li tengono?
Hai ragione.
Però questo è bello, perché vedi l'anziano che ti dà 10 euro e dice: guarda, che cosa vuoi che le faccia? E lui dice: no, sei bello così. Non mi interessa, ti ho dato 10 euro per quello che stai facendo, no?
Ed è bello.
E questo è
una grande soddisfazione, Ippolito. Tra l'altro, noi siamo una radio, quindi diamo anche spazio alla musica, e sono contenta anche di dire che comunque sei stato anche sul prestigioso palco dei Negramaro. Quindi diciamolo, quando è successo? Com'è avvenuta la cosa?
Ma è avvenuta che i Negramaro sono dei miei fan, diciamo, nel senso che alcuni di loro, non mi ricordo, ma adesso a Firenze sono venuti a vedere lo spettacolo. Giuliano comunque una persona che mi stima molto, e nel suo percorso anche quando ha fatto il libro, i lavori, che ha sempre voluto che prestassi la voce ai suoi lavori. E comunque sono persone che vivono, sono originarie, no, qua vicino Lecce. E siccome c'era questo tour che si chiamava Teatro 69,
Casa 69.
All'interno c'era Teatro 69, cioè per ogni città dove andavano, davano 10 minuti di spazio autogestito a un attore, tutti famosissimi gli attori che hanno partecipato, io forse sicuramente quello meno conosciuto, e tu entravi su una delle sue canzoni insieme a lui, e poi dopo lui ti lasciava lì. Cazzi tuoi, scusa, ho detto una cosa. Vabbè, e poi cavoli tuoi.
Giusto.
È stata un'esperienza davanti a 10.000 persone entusiasmante, bellissima. Io ho fatto un pezzo, quello che costa 15 euro. Ho raccontato al pubblico chi ero, ma anche se qualcuno gridava il barbone, perché questo impermeabile ormai è diventato anche molto iconico e molto riconoscibile. E ho fatto questo pezzo con 20 milioni di watt, non so nemmeno io quanti erano, e questo pubblico davanti, sinceramente Ilenia, io non avrei voluto mai scendere da quel palco.
Ecco, perché un'esperienza memorabile.
Beh sì. Dopo quella serata, ma sì, perché comunque al di là è proprio vedere tanta gente, un attore di teatro, per quanto possa essere famoso e bravo, non reciterà mai davanti a 10.000 persone, no?
Quindi è stata sicuramente
un'esperienza
che terrai stretta. Ma a proposito di pubblico, a proposito dei tuoi prossimi eventi, noi verremo sicuramente a vederti, perché adesso sono incuriosita tantissimo, e mi piace quello che fai, sono contenta che tu ne abbia parlato qui in diretta con noi. So che sarai qui vicino, quindi verrai presto dal profondo sud al profondo nord. Quindi ci dici un po' quali sono i prossimi eventi qui a Milano, qui appunto nelle nostre zone.
Allora, dall'8 al 20 marzo al Teatro Menotti sarò lì con un Romeo e Giulietta, quindi con uno spettacolo corale, e poi verrò con il mio spettacolo invece da solista, con un jazzista molto bravo che si chiama Raffaele Casarano, con cui collaboro. E facciamo invece al Teatro Litta dal 3 all'8 maggio, facciamo Psycho Killer, ovvero Quanto mi dà se ti uccido, spettacolo godibilissimo che si rifà alla famosa canzone dei Talking Heads, Psycho Killer, che sei,
e qualche tua perla, non so, di barbonaggio teatrale ci sarà, perché noi vogliamo vedere anche
quello. Sì, poi verrò, sicuramente sarò 2 settimane a Milano per iniziare un nuovo lavoro, e farò delle incursioni, 3-4 incursioni di barbonaggio in delle case, in delle situazioni che stiamo costruendo ancora adesso tra maggio e giugno, insomma.
Quindi
ci sarà sicuramente anche quello.
Ci terrai sicuramente
aggiornati. Se vuoi venire in Canada.
Ecco, mi sa che sicuramente qui in Italia ci sono sicuro, e quando verrai qua vicino verrò sicuramente. In Canada ci posso pensare, ma tu comunque tienimi aggiornata. Noi comunque aggiorneremo anche sui nostri social,
certo,
come hai detto tu, importante usarli bene, tutto il nostro pubblico, tutti i nostri ascoltatori. Ultima domanda per concludere, Ippolito, e poi purtroppo, ahimè, ti dobbiamo salutare. È la domanda classica di Ilenia. Hai il tuo gesto scaramantico, un rito che si ripete prima di incontrare il tuo pubblico?
Oh. Sì, dico una frase quando Dilla. Di solito mancano quando mancano 5 minuti e viene qualcuno a darti 5 minuti, io dico sono morto. Perché quando si va in scena, quell'ora lì può succedere di tutto, tu non puoi fare, non puoi fermare, non puoi, sei morto, devi morire per un'ora e risusciti quando c'è l'applauso e sei lì, è quello, quindi sono morto.
Non l'avevo, ti giuro non l'avevo mai sentita, perché è una cosa che in un primo momento ho riso, in un secondo momento ho riflettuto molto. Bravo Ippolito, grazie di averci regalato anche questo squarcio della tua vita e siamo stati contenti di averti qui in diretta con noi. Ci sentiremo presto e faremo, comunque aggiorneremo tutti i nostri ascoltatori, quindi sarai, magari ci risentiremo anche poi nelle prossime puntate.
Dai, magari
quindi,
quando sono da quelle parti.
Come? Certo, sarà sicuramente un immenso piacere Ippolito, ti saluto, ti auguro una buona serata e a vederti presto. Ciao Ippolito.
Un saluto a tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Questa conclusione fenomenale, direi, abbiamo concluso il momento primo ospite, adesso c'è il secondo ospite di quest'anno, di questa nona puntata di Aprite il Sipario. Sto parlando di Armando Randazzo, della produzione del Ballet of Moscow, il balletto di Mosca, che porterà in scena proprio qui a Monza al Teatro Manzoni uno dei più famosi balletti al mondo, uno dei grandi classici. Sto parlando del Lago dei Cigni, adesso ne parliamo direttamente con lui. Ciao Armando.
Sì, salve a tutti, buonasera.
Buonasera a te, siamo contenti di averti qui con noi, anche perché il Teatro Manzoni di Monza ci offre questo classico che è nel cuore di tutti. Tra l'altro, quando si parla di danza classica non si può non parlare del Lago dei Cigni. La produzione di Ballet of Moscow, di cui fai parte, di cui sei artefice, come nasce? So che sei tu, il tuo papà, quindi volevo sapere come è nata la produzione, da quando appunto andate sulle scene.
Diciamo che noi ci occupiamo per l'organizzazione della tournée italiana che loro fanno due volte all'anno, cioè significa da novembre fino a gennaio, e quella primaverile che va da marzo e aprile per l'Italia. E, è una compagnia che nasce nel 2001 per volontà anche da parte del Ministero della Cultura, nasce comunque in forma privata. e già da anni viaggia tutto il mondo, ecco, dall'Italia al Giappone, alla Cina, alla Corea, dalla Svezia, dove loro sono venuti, ci stanno venendo proprio ultimamente dalla Svezia. E abbiamo già iniziato noi a novembre, come dicevo, la tournée italiana, che si concluderà proprio l'8 di gennaio a Monza, con il Lago dei Cigni, dove comunque già il 23 di dicembre siamo stati al Teatro Manzoni con lo Schiaccianoci, dove è stato un successo, ecco, enorme. Infatti è già da tempo è praticamente tutto esaurito anche per il Lago dei Cigni.
Sì, lo so, lo sappiamo, infatti sappiamo che avete avuto proprio un grandissimo successo anche con lo Schiaccianoci, ne hanno parlato appunto benissimo, e è stato, cioè, il Teatro Manzoni, siamo contenti che il Teatro Manzoni di Monza vi abbia appunto ospitati e che siete proprio qui, certo, sui palcoscenici monzesi vicino a noi. Ma come sarà strutturato? Riprende appunto il classico balletto che siamo abituati dai tempi ad andare a vedere? Oppure, ecco, il finale cambia, non è il classico, perché ci sono poi, certo, state diverse interpretazioni, ecco.
Diciamo che il New Classical Ballet of Moscow, questo è il nome della compagnia, è proprio, nasce per riprendere e portare in scena tutto il classico per eccellenza, cioè significa dalle scenografie classiche studiate del 1800 fino ai costumi praticamente identici a quelli del 1800, e anche per le coreografie, che in questo caso saranno di Marius Petipa, che è stato il coreografo di Tchaikovsky fin dai primi dal primo periodo della sua carriera. Quindi è un balletto, ripeto, classico per eccellenza, che rispetta le coreografie, i costumi, le scenografie come 200 anni fa.
E tu ogni volta che lo vedi hai sempre la stessa emozione, ormai lo segui da tantissimo tempo, quindi hai seguito, certo, anche, certo, un po' il percorso, come se facessi parte proprio dei danzatori, ecco, possiamo dire, sei, certo, dalla parte della produzione. Com'è la sensazione, cosa pensi lascerà allo spettatore?
È come dicevi tu, ogni giorno è sempre forte. È sempre varia, perché sia i ballerini e gli artisti che quello che ti trasmettono, che riescono a trasmettere anche al pubblico ogni giorno, è sempre vario nelle sue sfumature, sia nei movimenti, nella danza, nelle emozioni che regalano. Ogni giorno si riesce a percepire sempre qualcosa di nuovo.
E questo è importante. Poi si parla di amore, sì, una grande storia di amore, che poi è un dramma, anche un dramma, quindi in questo periodo che l'amore è poco, a volte poco palpabile, esatto, con il Lago dei Cigni, con questo grande classico, sicuramente sarà un'occasione in più di vivere, esatto, il teatro in maniera diversa e di riscoprire anche un'arte, no? Come è quella della danza. Ma possiamo, esatto, andare un po' dietro le quinte dei nostri ballerini? Se sai qualcosa ci puoi dire, non so, se hanno un rito loro prima di salire sul palcoscenico, se fanno delle cose particolari, ecco.
Ma diciamo che tutti i componenti della nostra compagnia, che sono in tournée in Italia in questo momento 50, comprese, diciamo, le riserve, sono persone semplici, un po', cioè non fanno, sono molto semplici nel loro modo di fare, nel loro modo di vivere, pur essendo grandi artisti, grandi personaggi e persone anche di un certo livello, perché sia dal punto di vista artistico, soprattutto sono persone che hanno studiato fin da piccoli danza, che sono dei professionisti, che sono delle persone conosciute anche presso il loro paese, insomma. Nonostante tutto questo, loro riescono sempre a trasmettere semplicità.
E questo è importante, sono russi tutti, ricordiamoli, quindi sì, comunque esatto, sì. Magari non è sempre appunto semplice rapportarsi, essendo anche la lingua diversa, ma poi il messaggio tramite la danza è universale, quindi poi si va oltre, no, la lingua. E sì, noi sicuramente saremo presenti, Armando, quindi io te lo dico già, noi verremo, spero di avere anche il piacere, ecco, di conoscerti, e noi saremo lì, non vediamo l'ora, dopo il successo dello Schiaccianoci. Ricordiamo naturalmente quando sarà in scena, ricordiamo che il Lago dei Cigni sarà in scena al Teatro Manzoni di Monza venerdì
l'8 gennaio,
ecco, l'abbiamo detto insieme, alle ore 21, quindi mi raccomando, se affrettatevi, perché qua i posti sono
per
rimasti,
per quegli ultimi posti che sono rimasti, certo,
ecco, per quei pochissimi posti, quindi se volete, mi raccomando, affrettatevi, perché ha fatto il pieno e noi siamo felicissimi di accoglierli qui nella nostra città di Monza. Ti salutiamo, Armando, è stato veramente un piacere, grazie, che abbiamo avuto uno squarcio reale sul palcoscenico, su questo grandissimo classico. Quindi ti faccio i miei migliori auguri, Armando, e ci vediamo venerdì se sarai presente. E merda, merda, merda a tutti i ballerini, ecco, glielo dico da in nome del teatro. Ecco.
Esatto.
E ciao Armando, grazie di essere stato qui con
di
noi.
Nulla, grazie a voi, grazie a voi.
Buona serata, ciao Armando.
Buonasera, ciao.
Stavo dicendo, pensavo che fosse partita la musica, ma io posso continuare a parlare anche se la musica è partita. Qua tutto uno dietro l'altro, tra poco il terzo ospite, quindi restate qui con noi.
Turn me inside.
come si dice teatralmente parlando, siamo proprio in una filata. Sì, abbiamo concluso poco fa il momento del secondo ospite, ma adesso è in arrivo il terzo grande ospite di questa sera, che siamo onorati di avere qui con noi. Sto parlando dell'attore e regista Enrico Campanati. Ciao Enrico.
Ciao, ciao a tutti, grazie dell'ospitalità.
Grazie a te di essere stato qui con noi. Tu sarai in scena in un altro teatro monzese, il Teatro Binario 7, sabato e domenica, sì, 9-10 gennaio. Dopo parleremo bene dello spettacolo che ti vedrà protagonista. Io vorrei parlare prima un po' di Enrico, attore, del suo modo di fare teatro, di concepire il teatro. Questa è una domanda che faccio sempre, ma mi piace appunto sapere dai miei ospiti.
Una domandona, mamma mia, domandona impegnativissima, io non ne uscirò vivo.
Proviamoci.
Sì, perché si rischia di sembrare dei mitomani certe volte a dire delle cose. Non lo so, io ho incominciato alla Scuola dello Stabile di Genova, ho fatto un percorso molto, molto particolare con la Scuola dello Stabile, molto fisico soprattutto in quel periodo, e poi sono entrato in un gruppo di teatro che era Teatro Aperto, che era una costola dello Stabile di Genova, e poi sono entrato in un gruppo insieme a Carlo Cecchi, e poi ho incominciato col Teatro della Tosse, quindi un bel po' di anni fa adesso.
Col
Teatro della Tosse.
Quindi è iniziato da piccolo, piccolo piccolo, è iniziata la tua passione.
Ho iniziato da piccolo, sono un po' grande adesso, ho iniziato a studiare a 17 anni alla Scuola dello Stabile, sono cominciato molto presto, sì, devo dire, e infatti sono molto contento di aver iniziato così. Ma lì alla scuola, diciamo che quando sono entrato alla Tosse, tutti questi percorsi mi hanno aiutato moltissimo. Stranamente ho avuto un rapporto privilegiato anche con la musica, molto, perché avevo fatto delle esperienze musicali molto importanti, avevo fatto un po' di corsi di seminari con le Koch, per cui avevo imparato molte cose fisiche. Mi dicevano che avrei potuto essere un mimo straordinario, ma io volevo fare l'attore, volevo anche parlare. Per cui ho rinunciato ad andare in Svizzera a studiare, dove mi avevano invitato, e ho continuato questa carriera così. E alla Tosse devo dire che ho trovato proprio la mia casa, nel senso che la Tosse era molto libera come posto. Poi c'erano dei maestri come Luzzatti, Trionfo, Tonino Conte, che lavoravano con una grandissima libertà artistica, per cui noi passavamo da cose per bambini a cose per adulti, a cose drammaticissime, ad altre di una leggerezza incredibile. In tutti questi anni ho avuto la possibilità e la fortuna di lavorare in posti molto diversi anche, cioè nel senso di teatri ufficiali, teatri tradizionali, ma anche dei posti molto alternativi come delle fortificazioni oppure delle piccole stanzette, nel senso che avevamo magari del pubblico di 3.000 persone come nella Piazza di Pesce, altre volte invece dei gruppi, degli spettacoli itineranti di una quarantina di persone che poi tutte insieme facevano un migliaio di persone che tutte le sere si muovevano per venire a vedere i nostri spettacoli. Insomma, è stato...
Hai avuto la fortuna che per un attore è importante, no? Di sperimentarti in varie esperienze, in vari luoghi.
Sì, ma soprattutto in tanti generi diversi, con tanti attori diversi. Ecco, diciamo che quello, scusami se ti ho interrotto, ma perché forse uno dei miei credi fondamentali per quanto riguarda la mia carriera di attore è che io preferisco cercare di essere un attore che si mette a disposizione del personaggio e si arricchisce attraverso il personaggio e impara delle altre cose, piuttosto che forzare il personaggio alla mia personalità. Cioè io non sopporto tanto gli attori che sono sempre uguali. A me piacciono molto di più gli attori, e cerco di essere così, che cambiano da una volta all'altra, che una volta che in qualche maniera ti stupiscono, ma stupiscono anche se stessi, perché riescono a trovare delle cose diverse della propria personalità.
Penso anch'io che l'attore debba essere comunque eclettico, no? Si debba saper conformare poi al personaggio che va a interpretare, ed è giusto, perché è anche un bancone di prova, di lavoro, di continuo, no? Mettersi alla prova e cercando poi dei lati di sé, della propria arte, ecco, diversi.
Sì, perché qui non ci bastiamo nemmeno, nel senso che già il regista, a seconda del regista che incontri, la combinazione cambia, per cui già lui ti dà delle coordinate, dei dati della sua personalità che condizionano un pochino la tua, che si incontrano, eccetera. E anche i colleghi con i quali lavori, insomma, è uno scambio che nasce ed è molto bello. Lo stesso pubblico, gli stessi a vari posti nei quali reciti ti regalano qualche cosa, e ho l'impressione che devi essere così duttile da arricchirti di tutti questi momenti e queste esperienze.
Ritorna sempre un po' al tema della disponibilità, no? L'attore deve essere disponibile nei confronti del pubblico e poi il pubblico...
generoso anche in questo senso, sì.
Sì, ecco, ed è importante, ed è fondamentale, no? Perché fa questo lavoro. Ma togliendo lo spettacolo di cui parleremo tra poco, un ruolo tra quelli che hai interpretato che ti è rimasto nel cuore, che ti è piaciuto di più, ecco.
Eh beh, è un pochino difficile, perché alcuni sono dei personaggi magari che ho fatto anche da giovani. Beh, diciamo che comunque nel frigorifero di Coppini mi divertivo moltissimo, Loretta Strong era un altro personaggio che mi piaceva moltissimo, la madre Ubu dell'Ubu incatenato è stato un momento molto bello, nel Gargantua lo stesso ginnasta, dipende, perché sono, oppure nel flauto magico Papageno, oppure
sì, era una domanda un po' restrittiva,
la regina madre nell'Amleto, Gertrude, cioè ne ho fatte di tutti, perché ho fatto uomini, donne, anziani, animali, bambini, cioè, non so, la volta era aperto, al chiuso, è un pochino difficile.
No, è bello,
diciamo,
perché
mi ricordo le... Scusami, dimmi.
Dico, è bello perché vuol dire che hai avuto anche la fortuna e la bravura di interpretare, no, diversi ruoli, quindi non ce n'è poi uno in particolare, ecco, cui ti sei rimasto.
Diciamo anche, diciamo, no, che tutti quanti hanno aggiunto delle, mi hanno aggiunto delle cose. Diciamo che è stata anche un'esigenza in qualche maniera, perché lavorando abbastanza stabilmente in un teatro, in una compagnia, insomma, se non ti cambi, se non cambi, se non ti evolvi, eccetera, no, il pubblico dopo un po' ti manda a quel paese, non ci viene più a vederti, si ti vede sempre nella stessa maniera.
E com'è stato? Com'è stato mettersi dall'altra parte? Perché tu sei attore ma anche regista, quindi hai fatto anche poi diversi spettacoli da regia. Quindi com'è mettersi appunto dalla parte di colui che invece deve coordinare in un certo senso gli attori?
Che da regista ti senti un pochino più onnipotente, nel senso che coordini un pochino tutto quanto, da attore ti senti onnipotente imperatore per il tuo personaggio, da regista ti sei, adesso non è una questione di potere o di onnipotenza, non so come dire, artisticamente intendo dire, come creazione intendo dire, e poi è proprio che vedi le cose ancora più dall'esterno. Diciamo che l'attore già deve essere un pochino schizofrenico e sdoppiato, perché deve avere anche la sensazione di quello che vede l'attore, che percepisce l'attore. Da regista a maggiore ragione stai vedendo dalla platea quello che sta vedendo lo spettatore, e nello stesso tempo se fai l'attore ti vedi anche dall'altra parte. È tutto un gioco di specchi strano che aumenta molto le tue visioni.
E noi siamo contenti che comunque avremo il piacere di conoscerti e di vederti, perché tu sarai qui a Monza, come abbiamo detto prima, sabato e domenica, e tra poco, il tempo proprio di un brano musicale, ritorniamo a parlare appunto dello spettacolo che ti vede protagonista, Enrico. A tra poco.
Sì, grazie. Sì.
Looking out my back door, this giant doing cartwheels, statue.
Ed eccoci qui di nuovo con il nostro terzo ospite di questa sera, Enrico Campanati, che noi andremo tutti a vedere al Teatro Binario 7 questo sabato 9 gennaio, domenica 10 gennaio, dopo lo ripeteremo, ma parliamo insieme a lui di questo spettacolo. Enrico, eccoci qui.
Sì.
La lezione di Ionesco si intitola, no? Lo spettacolo,
sì.
Quindi appartiene a quella corrente del teatro dell'assurdo, ne parliamo un po' insieme, ci dici tu una definizione del teatro dell'assurdo?
Sì. Ma no, più che altro di che dare una definizione del teatro dell'assurdo, vorrei tranquillizzare le persone, perché di solito il teatro dell'assurdo rischia di tenere un pochino lontano, diciamo, ma è una cosa che non ci riguarda, cosa sarà questa cosa dell'assurdo, eccetera. Invece di solito il teatro dell'assurdo parla del nostro modo anche assurdo di vivere in qualche maniera, per cui ci si ritrova molto. Diciamo che questo spettacolo, la cosa di cui siamo più contenti è che la gente ne esce emozionata, cioè toccata, colpita nel profondo, e si riconosce nei personaggi, soprattutto nella vittima naturalmente, ma anche nel carnefice. Questo è uno spettacolo in cui ci sono tre personaggi, uno che è il professore, che è un professore che è una specie di mostro per Valerio Binasco in questo senso, ma nel senso che sfrutta il suo potere per distruggere la primavera che c'è in una ragazza che deve presentarsi, perché ha bisogno di lavorare, di prendere una laurea breve per poter cercare di trovare lavoro, e viene assolutamente distrutta nel suo entusiasmo, nella sua voglia di vivere, eccetera. È come un'ombra nera che cala su questa persona, ed è tutto un discorso anche molto sulla violenza, anche psicologica, ma anche la violenza del nostro mondo occidentale, il tutto però con una grandissima divertimento anche, è questo che colpisce molto il teatro dell'assurdo, anche nel senso che si parla di questi temi ma con levità, con leggerezza.
Quindi si riesce anche a sorridere, a ridere, oltre che a emozionarsi.
Si riesce a ridere molto, e forse ci si emoziona anche perché si ride molto prima e si viene colpiti molto dal dramma poi di questa persona, che si capisce fin dall'inizio che questa giovane farà una brutta fine, che questo è una specie di mostro seriale per certi versi, anche se è simpatico, però è molto meno simpatico di come dovrebbe essere nella tradizione di Ionesco, nel senso che Ionesco lo scrive un po' come una specie di pantalone simpatico all'inizio, un po' rintronato, la ragazzina un po' un'oca giuliva, e in questa edizione di Binasco invece non è un'oca giuliva, è una persona che viene messa in grandissima difficoltà da un professore che se ti fa una domanda te la fa in una maniera tale per cui ti confondi e non sei nemmeno più capace a dire quanto fa uno più uno, non perché è assurdo ed è scritto così soltanto per ridere.
Quindi ricordiamo la regia di Valerio Binasco, che si è staccato un pochino, diciamo, dal testo originale, e dalle note di regia appunto si legge che ha preferito appunto spostare l'attenzione sulla realtà. In che senso tu dici che si è avvicinato, ecco, più alla realtà? Qual è la cosa che forse lo distingue di più dal testo?
È un po' quello che ti dicevo, cioè perché nel senso che non è una cosa che non ci riguarda, ma è una cosa che noi, che il pubblico incontra quotidianamente. Cioè sono persone che noi siamo anche in certi momenti della nostra vita, che noi incontriamo, che noi patiamo, sia questa ragazza, che la ragazza a un certo punto in questa edizione, mentre l'edizione normale è una vittima sacrificale, a un certo punto ha la possibilità di scappare, sta per uscire, se ne va, eccetera, e poi invece questo vecchio la sposta tutto quanto sulla paternità, le dice ma perché non vieni, la coccola un po' con la voce, eccetera, e questa persona entrerà di nuovo e sarà la sua fine. Poi è un mondo molto al maschile oltretutto, perché un'altra delle novità è che la governante non è una governante ma è un uomo. È un uomo che da subito si capisce che anche lui è un pochino strano, eccetera. È un mondo al maschile che si che distrugge anche questo mondo al femminile per certi versi. Non esiste più un mondo materno, esiste tutto un mondo un po' che vuole fare inaridire tutto quanto.
E l'immedesimazione nel tuo personaggio è stata difficile? Okay, com'è
non,
è
ho
stato
capito, scusami, non ho capito
il percorso di immedesimazione nel tuo personaggio, com'è stato? Qualche chicca è stato difficile?
È stato molto difficile, devo dire, ma non per vantarmi di questo, è stato proprio perché apparentemente è un personaggio quasi comico. Già Binasco l'ha voluto fare invece fin da subito a mille, cioè con un'energia distruttiva, con una rabbia interna che però deve essere giustificata tutto il tempo, quindi con una tensione di questo tipo molto forte anche nel comico, per carità, però che deve infatti a metà certe volte arrivavo che ero distrutto e mi dicevano che non sarei nemmeno sopravvissuto con lo spettacolo. Però poi perché è stato tutto un lavoro anche proprio sull'aggressività e toccare quelle corde comunque è molto destabilizzante anche per noi, per noi persone, per noi attori, perché facciamo i conti anche con le nostre aggressività, no, di tutti i giorni. Sfido chiunque a non avere un momento di grandissima aggressività nel quale chissà cosa vorrebbe fare ad altri. In certi momenti
hai detto una cosa molto interessante, anche ci hai regalato questo tuo momento appunto di confronto con il tuo personaggio, ed è una cosa anche che noi ripetiamo spesso quando parliamo di teatro, no? L'incontro tra l'attore e il suo personaggio, il fatto che comunque fare l'attore in qualche modo ti fa portare anche fuori dei lati che in realtà abbiamo già dentro di noi, ma l'attore poi più di chiunque altro è obbligato in un certo senso, nel momento che veste, no, certi panni, a tirare fuori, a lavorarci di più.
È una fortuna, siamo fortunatissimi.
Sì, è una fortuna, sì, è una fortuna, però dall'altra parte, come dici tu, si possono incontrare, ecco, delle difficoltà nel percorso con se stessi, proprio, intendo. Ma Enrico...
Perché vuol dire accettare anche delle zone d'ombra di se stessi, che non sono niente male, che sono anche un po' preoccupanti certe volte.
ecco.
Dicevi, scusa?
Quindi ti aiuta anche, in un certo senso, anche a conoscerti meglio, ecco, questo lo possiamo dire. Il teatro è anche questo. Ma la domanda conclusiva di aprire il sipario è qual è il tuo gesto scaramantico? Se hai un rito che si ripete prima di incontrare il tuo pubblico, prima di salire sul palco?
Ma non lo so, dipende un pochino dagli spettacoli. Diciamo che di solito il rito è sempre quello, come saprai, delle tre volte quella parola che è
merda.
Ma perché nell'Ottocento tanta merda davanti ai teatri voleva dire tanto pubblico, perché c'erano tanti cavalli che portavano i due spettatori, no? E adesso comunque si dice sempre. Diciamo che per questo spettacolo invece è proprio c'è bisogno di una grandissima... Non c'è tempo per fare questo, cioè questo lo posso fare mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima. Poi c'è invece tutta una... un percorso di lavoro, di montaggio, di
concentrazione,
di energia, di concentrazione, eccetera. Infatti, perché poi noi incominciamo che il pubblico sta entrando, cioè noi siamo già in scena, io e Ravera, cioè il Marius, che sarebbe la governante, il governante, chiamiamolo così, e per cui il pubblico entra in scena ed viene osservato da queste due persone, che sono due persone che evidentemente non sono particolarmente cordiali, e si capisce da subito che ci sarà qualche cosa di strambo e che siamo in un posto, anche perché la scenografia ci porta in un posto del genere, che siamo in un posto un po' nero, un po'... dove sì, si divertirà, ma insomma c'è anche da inquietarsi un po'.
Ecco, noi verremo a vederlo e poi ne parleremo sicuramente a tutto il nostro pubblico, a tutti i nostri ascoltatori, e avremo anche il grande piacere di conoscerti personalmente, Enrico.
Io anche, moltissimo, davvero.
E grazie. Ricordiamo però a tutti i nostri ascoltatori quando sarete in scena.
E saremo in scena sabato, questo... domenica, cioè sabato sera, domenica pomeriggio e sera.
Quindi ricordiamo che la lezione di Ionesco per la regia di Valerio Binasco, come ha detto il nostro stesso Enrico, sarà in scena questo sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio. Adesso tra poco lo ricordiamo a fine puntata. Io ti abbraccio fortissimo, Enrico, e ti dico
anch'io
grazie.
Ti ringrazio moltissimo perché è stato molto bello e ringrazio anche chi ha voluto ascoltarci e speriamo che ne vengano tanti, insomma.
certo e sicuramente noi complimenti a voi e a tutti voi che appunto avete reso possibile questo spettacolo. Noi ci vediamo al Teatro Binario 7. Ciao Enrico.
Ciao a tutti, ciao a te, grazie.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Abbiamo concluso il momento con il nostro terzo ospite, con Enrico Campanati, che noi siamo stati felicissimi di avere con noi, come gli altri due ospiti di questa sera. Quindi abbiamo iniziato al meglio questa prima puntata dell'anno, non a puntata di Aprire il Sipario, ma è arrivato tempo, ahimè, di chiudere il sipario anche in questo primo mercoledì del 2016. Quindi andiamo un attimo velocemente a scoprire quello che ci offrono le nostre scene teatrali. Ricordiamo che Ippolito Chiarello sarà con noi prossimamente, quindi noi vi aggiorneremo, sarà proprio qui vicinissimo, quindi non mancheranno tutti i dettagli e le varie informazioni. Io ricordo che Armando Randazzo è stato con noi, fa parte della produzione italiana del Ballet of Moscow, quindi ricordiamo il Lago dei Cigni, che sarà questo venerdì 8 gennaio esattamente alle ore 21 al Teatro Manzoni di Monza. Spostiamoci al nostro teatro, sempre qui vicino, il Teatro Binario 7, dove avremo il nostro terzo ospite che abbiamo da poco lasciato, Enrico Campanati. Ricordiamo che lo spettacolo La lezione di Ionesco per la regia di Valerio Binasco sarà in scena sabato 9 gennaio alle ore 21 e domenica 10 gennaio alle ore 16 e alle ore 21. Adesso ricordiamo altri eventi, perché chi ci segue sa che abbiamo avuto una grande ospite, un'altra attrice del panorama artistico teatrale. Sto parlando di Laura Formenti, che ha presentato benissimo nell'ultima puntata 2015 il suo spettacolo Sono una bionda, non sono una santa. Quindi ricordiamo che sarà esattamente al Circolo Oibò di Milano domenica 10 gennaio alle ore 20:30. Alle ore 20:30 ricordiamo Laura Formenti con questa stand-up comedy molto dissacrante, molto ironica, quindi lei ci ha spiegato tutto nei dettagli, andremo sicuramente a vederla. Ricordo anche, spostando trovandoci sempre qui a Milano, vicino Monza, al Teatro Carcano di Milano, che è uno dei nostri teatri con cui collaboriamo. Quindi sarà in scena lo spettacolo dal titolo I suoceri albanesi, due borghesi piccoli piccoli, con Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, e Emanuela Rossi, al Teatro Carcano, da mercoledì 13 a domenica 24 gennaio. Se ci sarà possibilità di averli con noi, sicuramente saranno nostri ospiti, comunque ne riparleremo. Ricordiamo un altro spettacolo sempre di attori che sono stati qui in studio con noi, perché andrà in scena il 14, il 15, il 16 e il 17 gennaio lo spettacolo Mea Culpa, compagnia Odema. Abbiamo avuto come ospiti Enrico Ballardini e Davide Gorla, c'era anche Giulia D'Imperio, che non è potuta essere con noi in diretta ma fa parte di questo trio, quindi li vedremo in scena. L'orario sarà alle 20:45. Io comunque vi scrivo da domani, a partire da domani, tutti i dettagli, quindi vi informo se vi siete persi qualche dettaglio, perché abbiamo fatto una carrellata veloce. Non vi preoccupate, domani sarà scritto tutto perfettamente sulle nostre pagine Facebook, Twitter. Quindi mi raccomando, seguiteci. Adesso è arrivata la buonanotte di Aprite il Sipario, e la prima buonanotte del 2016. Amo il teatro perché mi ripugnano le illusioni. Eugenio Barba.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip. Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom.